Mi viene in mente, ma lo dico per fare una citazione dotta, perché poi non vorrei passare per un enorme cazzone, mi viene in mente che a inizio del secolo scorso, a inizio Novecento, a Vienna, il signor Freud faceva parlare di sesso delle giovani donne della borghesia viennese, e nel parlare di sesso, di sessualità in queste giovani donne della borghesia viennese succedeva qualcosa, guarivano dall'isteria, insomma c'era un atto rivoluzionario nella Vienna ebraica borghese d'inizio Novecento nel parlare di sesso. Mi sembra che siamo talmente decaduti che adesso è rivoluzionario semplicemente parlare e semplicemente ascoltarci.
Eh sì, effettivamente, perché innanzitutto noi ascoltiamo pochissimo, di solito parliamo, perché il nostro bisogno di essere al mondo e di presentarci agli altri ci fa assumere la parola come un luogo in cui riusciamo ad esporci. L'ascolto non ascolta, mi pare, più nessuno, no? Oggi per essere ascoltato, tutto sommato, bisogna andare a pagamento. In fondo gli psicanalisti, gli psichiatri, gli psicologi sono persone che, se non lavorano nelle aziende sanitarie, ascoltano a pagamento, e questo mi pare già un sintomo molto pesante.
Però scusa se ti interrompo, Alberto, è positivo che paghi direttamente, cioè non è uno di Bari che paga per qualcun altro? Questo, guarda che è già qualcosa, non è? Perché sui pagamenti e sul concetto di prepagato, scusami.
Bellissimo, e questa è una considerazione importante soprattutto in questa stagione. L'ascolto poi, l'ascolto che si viene ad effettuare nei contesti psicologici, non è propriamente un vero ascolto. La grandezza del libro di Cirri è che lui ascolta senza preconcetti, mentre quando voi andate da uno psicanalista non siete più uno che sta parlando con un altro, ma diventate un caso che deve entrare in un teorema o in una struttura o in un impianto già precostituito. Se poi andate da uno psichiatra dovete rientrare nella casistica del DSM, che è un manuale diagnostico per stabilire di che cosa soffrite. Per cui anche l'ascolto psicologico non è più un incontro tra uomo e uomo, tra uomo e donna, non è più innocente, perché ciascuno diventa oggettivato rispetto all'ascolto di colui che ascolta. E questo è l'altro grave inconveniente dei trattamenti psicologici e psicoanalitici. Che altro ti viene in mente?
Mi vengono in mente molte cose. Mi viene in mente da chiederti perché a un certo punto, o come mai, o se forse era insito nella loro natura, i grandi, piccoli, i miseri apparati delle psicologie hanno avuto il sopravvento su quello che volevano rappresentare, su quello che volevano rendere possibile, lo scambio fra un uomo che parla e un altro uomo che, parlando, ascolta. Sì. Com'è successo che ci siamo persi questo pezzetto di possibilità e la burocrazia degli apparati si è mangiata tutto?
La burocrazia degli apparati e poi l'istanza degli psicologi e della psicologia in generale a voler diventare scienza, che è un problema enorme. Se la psicologia vuole diventare scienza, come si conviene a tutti gli apparati scientifici, deve oggettivare ciò che studia. Solo che si trova di fronte a una situazione spaventosa, ben denunciata da Husserl già nel 1930. Se la psicologia diventa una scienza, oggettiva l'uomo, e se oggettiva l'uomo, perde la soggettività. Se però tiene in piedi la soggettività di chi gli sta di fronte, non è scientifica. E allora delle due l'una: o la psicologia diventa scienza e perde l'oggetto della sua ricerca, che è la soggettività, oppure rispetta la soggettività, ma proprio siccome la soggettività non è un dato universale, oggettivo, verificabile, uguale in tutti i casi, se vuole salvaguardare la soggettività non può diventare scienza, il che crea dei problemi enormi, perché se la psicologia non è una scienza bisogna toglierla dalle università, perché l'università si occupa di eventi scientifici. E allora si è trovato un escamotage che consiste nel costruire un sistema diagnostico dettato non tanto dalla conoscenza delle anime, quanto piuttosto dall'efficacia dei farmaci. Vale a dire, un esempio, il panico non c'entra niente con la depressione, però siccome i farmaci antidepressivi funzionano anche con le crisi di panico, si include il panico nella depressione. Allora, a decidere che cos'è, di che cosa uno soffre, è il farmaco. La farmacia diventa più potente, più significativa di quanto non sia significativa la conoscenza. Del resto questo già Wittgenstein avvertiva: la psichiatria è una scienza fatta di ricerche sperimentali e confusioni concettuali. Kant a suo tempo diceva: c'è un genere di medici, i medici della mente, che pensano di aver trovato una malattia ogni volta che inventano un nome. Per esempio, all'inizio dell'Ottocento c'erano dei viaggiatori folli, così chiamati perché viaggiavano, si muovevano da una regione all'altra, facevano i vagabondi, muovendosi, non so, da Parigi a Bordeaux, passando per l'Italia, arrivando in Turchia, tornando a casa. Siccome erano desituati questi personaggi, venivano subito stabiliti come folli. A Parigi si stabilì che questi personaggi erano degli isterici. A Bordeaux si stabilì che erano degli epilettici. Per mettere d'accordo gli scienziati tra di loro nacque l'isteroepilessia, in modo tale che potessero essere in qualche modo catalogati. Ancora, sempre nell'Ottocento, c'era Tissot, che aveva stabilito una correlazione tra la masturbazione e gli eventi respiratori. Tutti sanno che in ogni atto sessuale c'è qualche difficoltà di respirazione. E allora, in un contesto di questo genere...
Molto breve nel mio caso, di pochi minuti, compresa la cena, ecco, nel mio caso, però...
In un contesto di questo genere le malattie respiratorie venivano imputate ad un eccesso di masturbazione. Ne era convinto anche Zimmermann.
Potrebbe essere, scusa, un'ipotesi interessante per l'influenza viaria che...
Anche Zimmermann, che era il medico di Federico II, quindi non l'ultimo arrivato in questo scenario. Ecco, lo stesso Freud, di cui ho una grande ammirazione, una grande venerazione, ha scoperto cose molto più importanti di quelle che hanno capito gli psicanalisti di lui. Ha scoperto, per esempio, che noi abbiamo due soggettività, una che dice io e l'altra invece che sono le esigenze della specie. Le esigenze della specie che ci prevedono come funzionari della sua sopravvivenza, per cui ci fornisce sostanzialmente due istinti di base: la sessualità per la riproduzione e l'aggressività per la difesa della prole. Questa è la grande scoperta di Freud. Però Freud a sua volta, ogni volta che c'è un caso molto emblematico, c'è una donna che soffriva tantissimo di una rinite al naso e lui stabilì che era un fenomeno isterico, poi siccome non riusciva a guarirla la mandò da un otorino suo amico a Berlino, questo gli spaccò definitivamente il naso, ritornò, il sintomo non sparì e Freud, per compensare le cose, la fece diventare psicanalista. Per dire che le definizioni psichiatriche e psicologiche soffrono di uno schema anticipato, e quando uno va a parlare con uno psicologo, con uno psicanalista, con uno psichiatra, si trova di fronte a una sua oggettivazione, diventa il caso di un sistema. Allora, è davvero un ascolto questo? È davvero un sentire che cosa ha da dire un altro? Oppure è un tradurre quel discorso nel proprio sistema anticipato? Qualcosa come fanno i medici. Quando voi andate da un medico, voi fate una narrazione soggettiva del vostro dolore. Mi fa male lo stomaco in questa modalità, con forme acute, forme dolenti e sorde. E fate una descrizione, una narrazione, fate della letteratura. Il medico cosa fa? Mentre voi parlate, traduce. Perché lui deve passare dal dolore, che è soggettivo, al male, che è un dato oggettivo. I medici, gli psicologi, gli psichiatri, gli psicanalisti, per diventare scientifici, assumono questo criterio del medico, per cui quando voi parlate a loro, loro traducono. Dovete diventare un caso di un sistema. E qui l'ascolto è già estinto, è già chiuso, è già finito. Fin dall'inizio. Caso clinico. La psicologia non può parlare di clinica perché non ha dati oggettivi. Dobbiamo restare fedeli a quella dimensione ben enunciata da Eraclito quando diceva: non raggiungerai mai i confini dell'anima, tanto è profonda la sua natura e quindi tanto meno la schematizzazione psichiatrica, psicanalitica. Il pregio di Massimo Ciri, ciò per cui io sono entusiasta di questo libro.
A me piace voi avete capito, a me piace quest'uomo, no?
Questo libro è un libro potentissimo. Innanzitutto uno si diverte a ogni pagina. Io me lo sono letto col piacere che non ho mai provato neppure a leggere libri umoristici. C'è una bontà nell'ascolto incredibile, un'ironia strepitosa, ma la cosa più interessante è che è il primo libro dove salta fuori veramente che uno specializzato nelle scienze dell'anima ascolta, senza avere alle sue spalle un sistema precostituito all'interno del quale inserire il discorso che sente. Questa è la grandezza, e forse bisogna arrivare a questo livello oggi. Bisogna avere il coraggio di oltrepassare tutti gli scenari psicologici, psichiatrici e psicanalitici. Bisogna avere questa forza. È chiaro che a questo punto tu sei solo con il tuo paziente e non hai nessun sistema di riferimento, ma non è questa la condizione abituale dell'uomo, non avere sistemi di riferimento. Già Aristotele avvertiva che gli uomini non sono come i teoremi, non si possono dedurre i comportamenti da principi, perché un uomo è diverso dall'altro, si comporta nella forma del per lo più e del talvolta, è assolutamente non generalizzabile la condizione di ciascuno, e quindi in queste condizioni tu devi muoverti con il coraggio dell'ascolto e della decisione non deducibile da principi. Non c'è un apparato che ti dice quello che devi fare nello scenario psichico. C'è la capacità di un ascolto innocente, non preconfezionato, e soprattutto la capacità di rispondere ben individuando che cosa chi parla vuol sentire, che cosa non è in grado di sentire, che cosa è preferibile dire prima invece che dopo. In questo senso la psicologia non è una scienza, la psicologia è un'arte. E l'arte o uno ce l'ha o uno non ce l'ha, per quanto università faccia.
Non hai l'impressione, Umberto, che però che questa possibilità non individuale, sociale, più collettiva di incontrare l'altro, di incontrarsi fra altri, di incontrare il dolore senza avere alle spalle un apparato che fornisce e che si attiva a fornire subito risposte preconfezionate, che sono la restituzione di un ordine violento alla richiesta di qualcos'altro, che questa possibilità di un ascolto libero fra soggetti, oltre che in questo libricino, che anche a me non dispiace, devo dire, sia stata posta come questione pratica, concreta, e anche soprattutto in questo paese, a cominciare da una quarantina d'anni fa, quando un gruppo molto eterogeneo di persone, di politici democristiani, di tecnici, di intellettuali del sapere pratico, di opinione pubblica, ha scardinato quell'apparato di improvvigionamento delle vite che era il manicomio, ma non tanto il manicomio come mura, come costrizione, ma il manicomio come apparato di delegittimazione dell'altro nell'illusione della sua cura. Che questo, che non a caso, questo movimento che prendeva dei pezzi di filosofia da molto prima delle psichiatrie, sia stato sia una grande specificità del nostro sciagurato paese, e che abbia dentro questa possibilità sociale, indipendentemente da quello che succede quando due persone parlano in una stanza, questa possibilità sociale di incontrare la sofferenza degli altri, e che l'incontro sia reale e non abbia alle spalle apparati che sono sempre apparati di omicidio.
Sì, dunque, i manicomi lo sappiamo tutti come sono nati, tutto sommato sono nati come un'istanza liberatoria, perché una volta i matti, compiendo atti simili ai delinquenti, venivano messi in prigione. Poi nel Settecento Pinel stabilì che siccome i matti compiono atti che possono assomigliare a quelli dei delinquenti, però non ne hanno coscienza, non ne hanno consapevolezza, allora non vanno messi in prigione, ma vanno separati dai delinquenti. E per questo si costruirono altre prigioni che presero il nome di manicomio. manicomio naturalmente rispondeva più a una difesa sociale che a una salvezza individuale, a un recupero individuale, perché i manicomi recludono e ogni fenomeno di reclusione dice una difesa della società più che una salvezza dell'individuo. Basaglia ha ritenuto che i manicomi dovessero essere chiusi a partire da un concetto fondamentale che dovrebbe essere interiorizzato da tutti, e cioè che tutti quanti noi siamo folli. Tutti, tutti. E qui vediamo di entrare in questa dimensione, perché è una dimensione importantissima. Kant dice che la ragione è un'isola piccolissima nell'oceano dell'irrazionale. Ciò per cui io sono diverso da lui e lui è diverso da chi ci sta di fronte, non è dato dalla ragione, perché sulla base della ragione ci intendiamo tutti con un linguaggio univoco, capiamo quello che stiamo dicendo, ci comportiamo come ci dobbiamo comportare, eccetera. La ragione quindi è il luogo attraverso cui riusciamo ad esprimerci in una forma comprensibile, a comportarci in una forma prevedibile. Io per esempio qui ho un microfono e quando me lo dovessi alzare, quelli in prima fila pensano che me lo sto aggiustando, nessuno pensa che lo tiro addosso a questi della prima fila. Però il microfono è disponibile anche a essere utilizzato come arma impropria, non solo come microfono. Le cose sono tutte ambivalenti, si dispongono a qualsiasi uso. Perché ci prendiamo cura dei bambini? Perché i bambini, non essendo ancora arrivati alla ragione, e quindi a dire il microfono e non altro, utilizzano le cose in tutta la disponibilità che le cose offrono ai diversi usi. La follia è la nostra condizione. La differenza individuale è data dalla modalità con cui noi, ciascuno di noi, organizza i pensieri, le fantasie, le immaginazioni. La follia è il nostro costitutivo, la ragione è ciò in cui noi ci produciamo. Allora Basaglia dice che la follia è diffusa in tutti gli uomini, al pari della ragione, e cito abbastanza testualmente, una società che dovesse dirsi civile dovrebbe occuparsi della follia allo stesso modo con cui si occupa della ragione. E come fa allora ad occuparsi? Traduce la follia in malattia. E una volta che la follia è tradotta in malattia, diventa razionale, perché si sa come si trattano i malati. Ci sono i farmaci, ci sono le pratiche terapeutiche, ci sono i protocolli, e in questa maniera il folle cessa di essere folle e diventa semplicemente malato. Quindi il manicomio è un'operazione di razionalizzazione in cui si traduce l'incomprensibile in qualcosa di suscettibile ad essere compreso sulla base della traduzione della follia in malattia. Questa è l'operazione manicomiale. Da noi i manicomi sono stati chiusi, io penso che tra un po' li riapriremo, no? Lo stesso Basaglia nelle conferenze brasiliane diceva: non credo che questa riforma che abbiamo attuato in Italia durerà per sempre, probabilmente i manicomi potranno essere riaperti. Io sono stato in manicomio 3 anni, non vi dico da che parte perché tanto è indiscernibile il processo quando si è in quei contesti. Il manicomio era quello di Novara aveva come primario un primario allora sconosciuto che dopo è diventato notissimo perché io mi sono entusiasmato di lui e l'ho fatto scrivere tantissimo, adesso tutti lo conoscete, si chiamava Eugenio Borgna. Questo Eugenio Borgna, prima ancora di Basaglia, aveva eliminato i farmaci dal suo manicomio e aveva aperto il manicomio. Forse a Novara era più facile che a Trieste perché è un piccolo centro, poi non c'erano ancora i leghisti allora, quindi c'era la possibilità di muoversi. E questi folli uscirono dal manicomio accompagnati così come due persone, uno che si accompagna l'altro, andavano a bere il caffè, entravano in una chiesa, facevano le cose che fanno gli uomini, perché il folle è sostanzialmente un personaggio che ha paura dei suoi fantasmi esterni, i suoi fantasmi interni. E allora, però, affiancandolo, accompagnandolo, portandolo, perché ditemi un po' voi, come si fa a portare nel mondo uno che è fuori dal mondo? Lo si reclude in manicomio? Se la salute è essere al mondo, come ci insegna bene Heidegger, come facciamo a mettere nel mondo chi è fuori recludendogli il mondo? Ecco. È certo che la società si deve far carico dei matti. Trieste forse ci è riuscito perché Trieste è già una città di matti, adesso tu mi pare che la stai frequentando, io l'ho frequentata tantissimo quella città, lì ci sono sloveni, croati, serbi, greci, austriaci, danesi, lo straniero è sempre un po' strano, anche il matto, o noi facciamo crollare queste diffidenze, o se no non riusciremo più a convivere, perché il matto è semplicemente la dimensione parossistica dell'altro, ma l'altro ce l'abbiamo tutti i giorni intorno a noi. L'altro è già il nostro vicino di casa che abita l'appartamento a fianco e fa rumore. L'altro è l'immigrato che sale l'ascensore con noi e magari puzza. O ci alleniamo a questa figura di alterità, e la follia è un luogo imminente di allenamento, o se no saremo costretti a fare una società chiusa, assediata e quindi povera sia emotivamente sia intellettualmente, perché non è un caso che coloro che abitano in riva al mare e incontrano rive opposte si rivelano popoli più intelligenti di quelli che stanno sulle montagne. Per quale ragione? Perché la comunicazione arricchisce, anche se comporta la difficoltà di incontrare l'altro, che è davvero un altro. Non diventiamo buonisti. L'altro è uno che dà fastidio. I cinesi che fanno esalare i loro profumi dal piano terra ai piani superiori danno fastidio. Dovremo però incontrare questa alterità e far cadere le barriere, perché questo sarà il futuro del mondo. E non sono certo le urla dei leghisti a fare cambiare la storia.
Senti, siamo un attimo sul futuro dell'Italia all'interno di queste tematiche che alle quali accennavi. Mi sembra palese, no, che uno dei filoni della politica di questi anni, della comunicazione, della televisione, e la televisione e la politica sono la stessa cosa, o l'uno è il proseguimento dell'altro con altri mezzi, continua a essere appunto una opera di costruzione collettiva dell'altro, di costruzione dello straniero, di costruzione dell'allontanamento, di costruzione di un modello di società conclusa, chiusa in se stessa, che vive della sua chiusura, che si rafforza di questo e che percepisce tutto quello che c'è fuori come minaccia, come possibile disgregazione di qualcosa, di un'identità che forse sembra per questo convocarsi come identità sempre più fragile e sempre più difficile. Come lo vedi questo orizzonte?
È un orizzonte pauroso, nel senso che dobbiamo capire una cosa: nessuno di noi è al mondo, ciascuno di noi è in una determinata descrizione del mondo. Quando il mondo era descritto dai miti si viveva mitologicamente, quando era descritto dalla religione si viveva religiosamente, ora è descritto dalla scienza e dalla tecnica e viviamo sui modelli della razionalità scientifica e tecnica. Noi viviamo sempre all'interno di una descrizione, non siamo al mondo, ma siamo all'interno di una descrizione del mondo. Cosa succede? Può accadere in certi periodi, mi pare che questo sia il periodo, in cui uno solo descrive il mondo. Come si fa a descrivere il mondo?
Scusa un attimo, è uno solo bassino con pochi capelli.
Uno solo descrive il mondo attraverso la disponibilità che ha dei mezzi di descrizione del mondo, perché la televisione è la descrizione del mondo. Io vorrei che si rifacesse una riflessione piccola sulla televisione. Non so, una volta per sapere cosa succedeva nel mondo usciva di casa e andava nel mondo. Adesso per sapere quello che succede al mondo bisogna tornare a casa e accendere uno schermo. Si è invertito il modo di fare esperienza, no? Si è invertito proprio il modo di fare esperienza. Leggiamo I Promessi Sposi e Renzo è in grado di raccontare i tumulti di Milano perché è stato a Milano, perché ha attraversato l'Adda, perché cioè, invece che adesso basta accendere la televisione, cioè non si va nel mondo per conoscere il mondo, si torna a casa e si accende la TV. E allora è chiaro che il mondo è il mondo televisivo. Quello che dice la televisione è ipso facto vero. Perché? Perché l'ha detta la televisione. Questo comporta una regressione notevolissima del pensiero, perché rimette in circolazione quel principio secondo cui vere sono le cose secondo di chi le pronuncia. Principio ex autoritate: se il Papa ha detto questo è vero, quando si credeva molto nella religione, adesso il posto è stato preso dalla televisione. È chiaro che chi dispone di tutti i mezzi televisivi, adesso c'era solo ultimamente quell'isoletta che era i tre, che adesso non ci sarà più neanche quella, no?
No, preghiamo fratelli che non ci tolgano, cioè...
Non tanto perché Rai 3 è un po' più a sinistra delle altre, ma perché è un po' diversa dalle altre. Quando noi aboliamo la differenza, creiamo un luogo paranoico. Che cos'è un luogo paranoico? Che cos'è la paranoia? La paranoia è il bisogno di controllare tutto. E siccome nessuno riesce a controllare tutto, ogni volta che uno gli sfugge qualcosa dal suo controllo, ipotizza che gli altri siano dei persecutori. Non può ammettere a se stesso di non essere in grado di controllare tutto, deve dire che sono gli altri che si perseguitano. Ecco, qui la psichiatria forse qualcosa potrebbe spiegare e comportare. C'è un esempio nel libro di Ciri di una signora la quale era assolutamente persuasa che il suo dentista nell'otturargli un dente gli avesse messo dentro una microspia. E quindi la sua vita era angosciata dal fatto di dover essere controllata in tutte le sue manifestazioni. Giustamente ci riscrive: un personaggio del genere 30 anni fa sarebbe finito in manicomio. Invece è arrivata l'estate, se ne andò al mare con i suoi nipotini, no? E tutto sommato è meglio andare al mare anche se si tratta di Milano Marittima piuttosto che andare in manicomio. Però questa, per esempio, è già una struttura paranoica. Paranoico è colui che vuole controllare tutto. È una malattia seria. Molto seria, da cui difficilmente esce, perché il bisogno di controllo ce l'abbiamo tutti. E quello che in sostanza vogliamo controllare è la morte. E del resto gli sforzi enormi per allontanare il pensiero della morte, sviluppando tutte le figure della giovinezza nell'abbigliamento, nella forma, nella cura del corpo, nel lifting, sono tutte forme di terrore della morte. Il paranoico è terrorizzato dalla morte, dall'invecchiamento, e vuole controllare tutto. Quando gli sfugge qualcosa al suo controllo, allora non ammette: non riesco a controllare tutto, dice sono gli altri, e incominciano i vissuti persecutori. Allora, insomma, essere governati da una patologia così grave, a me pare una cosa molto seria, molto preoccupante, non solo. Il controllo poi non riguarda solamente il modo di pensare, fino a qui ci siamo già abbastanza riusciti. Quando si parlava di pensiero unico si diceva che la modalità di articolare i nostri pensieri, di arrivare a delle conclusioni, di accedere a determinate formulazioni e persuasioni del mondo, in qualche modo ce l'avevamo fatta. Uno dei disastri del crollo del comunismo è che dopo si è sviluppato un pensiero unico, no? Sostanzialmente, che non è mai una bella cosa il pensiero unico. In Italia invece abbiamo fatto qualcosa di più, non solo il pensiero unico, il sentimento unico. Che significa questo? Che non solo io ti insegno come devi pensare, ma io ti insegno anche come devi sentire. Ci sono delle trasmissioni televisive che insegnano ai giovani come si ama, come si odia, come si reagisce ai tradimenti, come si insulta, cioè si insegnano i sentimenti, in modo tale che dopo io per sentire ho imparato quel modello lì. Quando io ho creato un sentimento unico, la partita è fatta. Il fascismo non è solo olio di ricino e manganelli, è pensiero unico e sentimento unico. Bisogna stare attenti. Quelle trasmissioni sono molto più pericolose della pornografia. La pornografia è una cosa interessante, si vedono dei bei corpi, ma l'educazione sentimentale a quei livelli è una cosa terrificante.
Senti, faccio un passo indietro parlando di tornando alle cose della mente o della supposta terapia, e cito quella signora a cui ti riferivi tu, per la quale io ho conservato un grande affetto. Una signora molto matta, per usare questa parola priva di significato, ma molto matta, molto, molto a volte presa da questo pensiero angosciante che qualcuno la spiasse in tutti i modi, che il nemico fosse ovunque, che il nemico si manifestasse. Io ho l'impressione che poi qualcosa sia cambiato in lei, ma non vorrei fare il caso clinico, vorrei raccontare un pezzetto di questa storia, perché nonostante la grande sofferenza di questa persona, nonostante il timore queste persecuzioni se la mangiassero e facessero delle cose ancora peggiori, è stato possibile, ma non per le misere forze del povero servizio di sottomentare, per i casi della vita, che questa signora, pur preda di una grande angoscia, di un pensiero unico, inquietante, è stato possibile che lei rimanesse in un circuito di vita, di comunicazione. Banalmente la signora lavorava in università e quando era in queste situazioni di grande sofferenza non è che la sua produttività fosse delle più eccezionali, insomma Brunetta dice che non lo fate mai, non lavorate mai, non è vero. Però nonostante questo è stato possibile che rimanesse, che aveva dei colleghi che un po' capivano, insomma. Io ho l'impressione che questa signora si sia salvata, perdonami questo pensiero quasi religioso, perché è stato possibile che, nonostante la sua grande follia, rimanesse in un circuito di comunicazione, in un circuito di vita vera o in un circuito di comunità, e che qualcosa fosse di questo passasse e che fosse più potente delle onde della microspia che trasmetteva da dentro il suo dente. Per dire che io, insomma, credo che quella, la strana cosa che chiamiamo guarigione dai nostri dolori, sia stare non in un mondo concluso, ma in una comunità che comunica e che ci prende dentro e che in qualche modo ci fa sentire partecipi.
Sì, dunque la comunicazione è il vero elemento terapeutico, qui non è tanto retorica. Quando uno ha un'idea nella sua testa, una sua visione del mondo, questa visione del mondo sostanzialmente è quasi sempre un po' paranoica, un po' folle, confrontandosi con gli altri viene smussata, viene modificata, la comunicazione ci modifica, attenua le dimensioni assolutistiche della nostra visione del mondo, ci rende tolleranti, ci fa conoscere situazioni che noi neppure avremmo pensato. La comunicazione è terapeutica. Gorgia diceva: le parole sono come i farmaci, alcuni uccidono, altre danno incoraggiamento alla vita, esattamente come i farmaci. Ma soprattutto questo, quando uno soffre, la prima cosa che ha voglia di fare è di parlarne con un altro della sua sofferenza, no? Si sfoga. Ecco, perché l'umanità si sfoga? Perché la gente, come prima cosa, parla con un altro? Perché è già terapeutico poterle dire il dolore. Perché quando è chiuso, è sordo, è muto la nostra anima, diventa insopportabile. Dovete avere fiducia nella comunicazione. Primo, perché diluisce il dolore. Secondo, perché stempera gli apparati paranoici, perché confrontandomi con gli altri mi modifico. Modifico la mia visione del mondo. Il mio dolore sarà sempre più acuto finché non allargo la visione del mondo. E chi mi fa allargare la mia visione del mondo se non il confronto con la visione del mondo degli altri? Quindi la comunicazione è di per sé terapeutica. L'incontro con gli altri è terapeutico. Cosa succede? La nostra società è compatibile con la comunicazione? Risposta: no, non è più compatibile. Perché la nostra società ci prevede solamente come funzionare di apparati. E come funzionari di apparati noi possiamo incontrare la gente solo in quanto rappresentanti di questi apparati. Se voi andate in una banca e l'impiegato dovesse chiedervi come sta sua moglie, come sta suo figlio, ho incontrato, sta uscendo dal linguaggio bancario, lui deve parlare il linguaggio della banca. Questo che cosa significa? Che lui deve essere semplicemente il portatore del linguaggio dell'apparato di appartenenza. Come fuoriesce, non sta facendo più bene il suo lavoro. Più si estende questa mentalità caratterizzata dalla razionalità tecnica, i nostri sentimenti non trovano più luogo dove dirsi, la nostra comunicazione non sarà più interpersonale. I nostri appartamenti assumeranno il significato etimologico di luoghi appartati, dove lì succede il massimo della violenza, naturalmente, perché tutta la repressione dei sentimenti è tenuta fuori per la buona educazione, che è l'anticamera della razionalità dei comportamenti tecnici, lì si sfoga. Non è un caso che le famiglie sono diventate il luogo imminente della violenza, no? Ecco, la nostra società più diventa tecnica, più diventa razionale, più diventa educata, più diventa confezionata secondo la funzionalità del nostro lavoro a partire dalla nostra appartenenza agli apparati. Più tutto questo accade, più la comunicazione collassa. Ma collassa a dei livelli spaventosi, per cui si suicida il vicino e chi l'avrebbe mai pensato, oppure muore ma era malato, cioè tra quelli che sono nella stessa casa. Oppure non so se sentite quando intervistano i professori perché qualche studente si è suicidato e li interpella, dice: ma chi l'avrebbe mai detto? Ecco, qui sono tutti collassi di comunicazione, collassi di interazione. E allora, se la comunicazione è il luogo attraverso cui io allargo la mia visione del mondo e attutisco il dolore, il collasso della comunicazione crea quella dimensione isolazionistica, diventiamo tutte delle isole molto dolorose, molto sofferenti, perché la sofferenza arriva all'apice quando la comunicazione langue. La comunicazione è la terapia.
Sempre sui temi della comunicazione, sui temi della possibilità di processi di comunicazione, quindi di processi di salvezza, di guarigione, nella casa di Psiche, il tuo penultimo libro, se non sbaglio, sì, tu tracci un passaggio da un apparato psicoterapico consolidato, la psicanalisi, pur nelle sue migliaia di dialetti che tradiscono la lingua comune, a un'altra pratica di comunicazione, la pratica filosofica. Quando il libro è apparso, quando si è cominciato in Italia a parlare di pratica filosofica, gli apparati più vicini, per esempio gli apparati degli psicologi, hanno detto: oh, che minchia è, qua ci rubano i clienti, che già ce n'è poco, insomma. Che cos'è questo pezzetto di possibilità di comunicazione che avete chiamato pratica filosofica?
Beh, dunque, la filosofia è nata come pratica filosofica. Cosa faceva Socrate? Andava in giro per la città e cercava di capire che cosa è buono, cosa è giusto, cosa è vero, cosa è santo, cosa è bello. E quindi, per la buona costruzione della città, per la buona formazione dei cittadini, per il buon governo dell'anima. A Corinto, se voi andate nella rovina di Corinto, c'è ancora una bella scritta che tradotta in italiano si chiama Bottega dell'Anima, dove lì c'era un filosofo e qualcuno andava lì, si consultava con lui. E quindi, perché la filosofia? Dopo, la filosofia è diventata una faccenda di accademie, di università, un luogo in cui si discute, secondo me molto laicamente, intorno fondamentalmente ancora all'esistenza di Dio. Io vedo nel filosofo una grossa vicinanza al mondo teologico. Si parla come parlavano i teologi, lasciando tra parentesi Dio, in maniera tale da costituire un discorso che ha il suo fondamento, le sue basi, e soprattutto un discorso autoreferenziale dove i filosofi parlano con i filosofi e... mentre la filosofia è nata come discorso col mondo, come discorso con la gente. Ora, la mia impressione è questa, che la psicanalisi sia arrivata verso la fine. Perché? Perché la psicanalisi è una scienza, è un sapere che funziona in quella che un sociologo francese, Alain Ehrenberg, chiama società della disciplina. Nella società della disciplina, dove c'è una legge e una possibilità di ubbidienza o di trasgressione. È una società che è vissuta da noi fino al 1968, dove l'organizzazione psichica collettiva era ubbidisco o trasgredisco. Ecco, ubbidisco o trasgredisco, questa è la società della disciplina. A partire dal 68 questa società della disciplina si è esaurita, ed è nata un'altra società, innescata prima dal 68, caratterizzata da non ci sono norme, non ci sono regole, vietato vietare, l'autorità se non è autorevole mandiamola via. Il 68 ha innescato questo collasso, questo crollo della società della disciplina. E questo movimento di sinistra del 68, per le strane combinazioni della storia, si è intrecciato con la cultura americana, in cui il problema è non tanto ti è permesso o non ti è permesso, ma il problema è spingi a tutto gas, affermati con tutta la tua forza e la tua potenza, arriva ai massimi livelli, diventa competitivo, non ti è proibito niente, purché vinci e raggiungi i tuoi obiettivi. Siamo passati dalla società della disciplina, su cui è organizzata la psicanalisi, alla società della performance spinta. Per cui sono cambiate anche le patologie, perché le patologie psichiche non sono come quelle fisiche. L'epatite virale al tempo dei greci è più o meno quella di oggi, ma la depressione del mondo greco non è la depressione di oggi. La depressione in una società della disciplina è organizzata intorno al senso di colpa. E ancora oggi voi aprite qualsiasi manuale di psichiatria e vedete che il depresso è uno che è persuaso di disporre di un senso di avere un senso di colpa irrimediabile da cui non può uscire, eccetera. Oggi la depressione non è più determinata dai sensi di colpa, ma dai sensi di inadeguatezza. Non ci si domanda più io sono colpevole, ho trasgredito, ho disubbidito, non sono state le regole del bene, ma ce la faccio o non ce la faccio a raggiungere i miei obiettivi, che tra l'altro gli apparati mi alzano ogni anno sempre di più. Riesco o non riesco? E allora la depressione produce, è una depressione non più organizzata sul senso di colpa, ma sul senso di inadeguatezza. Che è terribile il senso di inadeguatezza, perché mette in crisi la mia identità. Da dove viene la mia identità? Mi viene dal riconoscimento. E se io non raggiungo gli obiettivi, ho un misconoscimento, la mia identità si indebolisce e quindi devo arrivare assolutamente ad essere là dove mi attendono gli apparati. E se non ce la faccio, psicofarmaci e se magari anche un po' di cocaina, perché no? Se tutto ciò mi consente di raggiungere quegli obiettivi da cui dipende il riconoscimento, da cui dipende la mia identità. Non è un caso. Noi italiani siamo arrivati al 50% della popolazione che usa psicofarmaci. 55% è tanto. Questo vuol dire che siamo, ormai abbiamo acquisito questa mentalità di dover arrivare là dove ci attendono gli apparati, raggiungere gli obiettivi che ci vengono indicati, che ogni anno ci elevano l'asticella, dobbiamo riuscire ad essere competitivi, i luoghi di lavoro cessano di essere luoghi di solidarietà e diventano luoghi di competizione pazzesca. Io non so se voi frequentate le metropolitane, io che la frequento molto, alle 6 di sera vedi queste ragazze che escono dagli uffici di commercialisti, notai, avvocati, e hanno queste facce smunte, logorate, più che dal lavoro, dalla paura che quella del che chi lavora a fianco a loro gli faccia le scarpe. Di questo discutono continuamente. Cioè i luoghi persino di lavoro non sono più luoghi di solidarietà, ma luoghi di competizione. Questo diventa il nucleo dell'elemento della sofferenza di oggi. Una sofferenza depressiva determinata non più dalla colpa, ma dalla inadeguatezza. Non riesco ad essere all'altezza là dove mi chiedono di essere. Qualcuno mi sta facendo le scarpe, con sviluppi poi paranoici e via di seguito. Siamo molto infelici sotto questo problema. Ma questo è il trend della nostra cultura, perché dobbiamo diventare tutti americani, perché il modello è diventato quello di vincere e quello di far fuori l'avversario. Ecco, se questo è l'atteggiamento, vengono meno tutti i luoghi di solidarietà, tutti i luoghi di socializzazione. Ma questo a partire anche dai processi educativi, non ci sono più oratori, non ci sono più sezioni di partito, non ci sono più luoghi di ritrovo di questi ragazzi, abbiamo le scuole chiuse dalla una del pomeriggio fino alle 8 del giorno dopo, quando si potrebbero tenere aperte anche di notte e fare anche lì le discoteche se vogliono. E dove si trovano questi ragazzi? Si trovano al bar, e che si fa al bar? Si beve. E questo non è una devianza, bisogna sempre stare attento, non è una devianza giovanile. I giovani non fanno altro che subire le conseguenze di uno stile societario, di un modo di fare società, e loro ne subiscono gli effetti.
Una cosa ad impeto sul qui e ora, quello che succede qui sotto un tendone in un settembre a Mantova, è un pezzetto di antidoto, è una fabbrica di comunicazione, è una macchina di relazioni, di scambi. O avete buttato via 4 euro del biglietto?
Sì, sembriamo tanti ma siamo pochi, e quindi non vedo come questo piccolo gruppo riesca a invertire il corso della storia. Cioè, tenete conto che i processi storici cambiano a secondo che si eleva il livello culturale di un paese. adesso per dirlo proprio brutalmente, perché il genocidio ebraico è diventato una cosa così importante, il genocidio armeno assolutamente no, perché gli ebrei hanno più cultura, più letteratura di quanto non abbiano questi poveri armeni, per non parlare poi del genocidio del Darfur, di cui non sappiamo neanche cosa succede, cioè è la cultura che fa diventare evoluto un paese. Allora, il problema è questo, stiamo attenti che non da oggi, e qui sia il centrodestra sia il centrosinistra è come se fossero andati a braccetto, noi abbiamo abbassato i livelli culturali a livelli spaventosi, più si abbassa il livello culturale, più si crea quello che Nietzsche chiamava un popolo gregge che desidera l'animale capo, insomma i fascismi non è che nascono così per caso, nascono perché chi non pensa vuole che qualcuno pensi di lì. Pensi per lui, ma addirittura, io arrivo addirittura a pensare, come peraltro mi pare segnalasse bene Furedi in un bel libro, il cui titolo non me lo ricordo più, mi ricordo l'editore che è Feltrinelli perché è il mio e quindi non me lo dimentico, ma sì, Furedi, sì. Il nuovo conformismo mi pare che il sia il titolo, andatevelo a leggere, lui dice perché si diffonde questa cultura terapeutica, perché tutti hanno bisogno di farsi curare. E le forme di terapia non sono solamente quelle psicologiche, ci sono il buddismo, c'è lo yoga, c'è l'ipoterapia, ci sono i massaggi, ci sono le meditazioni, tutti li fanno terapie, i fiori di Bach, il Tai Chi, Lourdes.
Se ci metti, ecco. Se ci metti anche l'omeopatia, mi ringrazi, cioè, mi saresti d'aiuto in una polemica familiare, vogliamo dire anche, cioè, spendiamo metà del bilancio in... Oscillo Cucinum.
Furedi dice, ma che cosa c'è sotto a diffondere quest'etica terapeutica? C'è l'inseminazione della persuasione in ciascuno di noi. Guarda, tu sei debole, hai bisogno che qualcuno ti assista. Ecco, questo indebolimento della persuasione, quella, la persuasione di avere un sé debole o di essere deboli e bisognosi di cure, è il luogo eminente in cui dopo alla fine il potere marcia, ti dico io quello che devi fare, come ti devi comportare, te la racconto io come deve essere la storia. Ecco, anche qui incominciamo ad avere fiducia nelle nostre risorse, perché dobbiamo farci curare tutti? Non è che dentro di noi c'è una sorta di desiderio infinito che oltrepassa magari le nostre capacità. Non è che abbiamo evitato quel grande messaggio greco, conosci te stesso, cioè conosci la tua virtù e insieme conosci anche i tuoi limiti. E all'interno di questo raggiungi una buona felicità, se riesci a far fiorire la tua natura all'interno dei limiti senza oltrepassarli, perché se li oltrepassi ti spacchi la testa, raggiungi la felicità. La tua virtù, i greci la chiamavano daimon, se la fai fiorire, dopo averla conosciuta e averne conosciuto nel contempo i limiti, raggiunge l'eudaimonia, la felicità. Che il fine della vita sia la felicità, non l'hanno detto gli americani, è scritto nel primo libro dell'etica di Aristotele. Ecco, perché non seguire questi percorsi più modesti? Naturalmente questo prevederebbe che ci si acquisisca il concetto di limite che i greci avevano e che i cristiani non hanno, a partire dal concetto che non moriremo mai.
Per chiudere il cerchio e tornare a un pezzetto di riflessione sull'individuo e sulla possibilità delle psicologie, delle terapie, di quello che resta della psicanalisi, delle pratiche filosofiche, di aiutare l'individuo, i gruppi sociali, le comunità a riflettere su se stesso, su se stessi, sul proprio ruolo al mondo, e sulla possibilità di individuare questi limiti e di praticare le possibilità infinite che ci sono dopo aver riconosciuto i propri limiti. La vedi questa possibilità?
Sì, dunque, le pratiche filosofiche, hai ragione, perché dopo mi sono perso, invece bisogna rispondere. Le pratiche filosofiche, la consulenza filosofica, chiamatela come volete, il filosofo al posto dello psicologo, parte dal concetto che noi non soffriamo solo per ragioni emotive. Di questo è competente la psicanalisi, fa il suo lavoro, ecco, si occupa del gioco delle nostre passioni per come sono combinate, ma noi soffriamo anche perché abbiamo delle idee malate. Le nostre idee possono anche essere sbagliate. E siccome noi ci comportiamo a partire dalle nostre idee, se queste idee non vengono modificate, corrette, allargate, aggiustate, composte, gerarchizzate, mi viene in mente, al mese di luglio viene venuta una mia scolare e mi fa: professore, io sono incinta, non vado d'accordo con i miei genitori, il mio ragazzo mi ha lasciato, devo fare l'esame, mi devo laureare entro settembre. È un casino un discorso di questo genere. Allora ricominciamo da capo, essere incinta la prima cosa, facciamo una gerarchia, una classifica, mettiamo in ordine queste idee. Essere incinta mi pare molto importante, andare d'accordo con i genitori, visto la tua tenera età, sarà quasi necessario. Per quanto riguarda il ragazzo, vabbè, il mondo non ne offre tanti. La laurea è l'ultima cosa a cui devi pensare, perché non è una cosa urgentissima. Però muoviti in questa classifica. Questa è un'operazione di messa in ordine delle idee, perché anche l'affastellamento delle idee produce angoscia e certamente non trovi rimedio della risoluzione. Poi, per esempio, ho saputo che i cristiani muoiono molto più tragicamente degli atei. Come mai? Me l'ha detto un oncologo di cui sono molto amico, gli ho chiesto, ma scusa un po', i cristiani, quando sono lì, insomma, com'è la storia? Perché io pensavo che gli atei fossero più disperati, non la vedo. No, no, dice che è esattamente il contrario. Sarà che si aspettano il giudizio universale, non lo so. Ma però se andiamo, prendiamo seriamente questo momento, perché il cristiano, avendo sempre creduto nella sua immortalità, alla fine gli viene il dubbio quando è arrivato in fondo. Anche padre Turoldo, nei Canti Ultimi, dice: ma adesso cosa mi attende, Dio o il nulla? Ti ricordi, padre Turoldo era un prete, quindi insomma, non è detto che loro siano i migliori credenti. Comunque, l'ateo invece, essendosi persuaso da sempre, l'ateo, che sei come un fiore che nasce, cresce, muore, che non sei immortale, questa consuetudine mentale ti fa accettare la morte più facilmente di quando ti devi destreggiare nel dubbio a partire dalla tua fede. Questo è un esempio. Allora, la consulenza filosofica aiuta a modificare le idee, a correggerle, a destreggiarsi meglio tra le idee. È molto diffuso in America, in Germania, in Francia, in Israele. Adesso abbiamo cercato di portarlo in Italia, abbiamo fatto una piccola casa editrice che ha pubblicato 30 opere dei classici della consulenza filosofica ed è fallita, ma non dobbiamo scoraggiarci mai di queste cose. All'Università di Venezia abbiamo fatto un master di consulenza filosofica molto serio in 2 anni, in cui obblighiamo poi un terzo anno di tirocinio nelle aziende, nelle carceri, negli ospedali, anche per dirimere i conflitti nelle strutture, le liti, le guerre, il gioco delle soggettività, l'irrazionalità dei procedimenti, si può mettere ordine. Allora il consulente filosofico non si occupa di emozioni, non si occupa di passioni, si occupa di mettere in ordine le idee, perché siccome noi viviamo in base alle idee che abbiamo, se le idee sono sbagliate viviamo male e comunque dopo andiamo a sbattere la testa. Anche le idee si ammalano. Anche le idee si ammalano.
Io direi che, come dire, come sempre dopo dagli incontri con Umberto Galimberti, io sono stato molto contento di averlo fatto molto tempo, si esce non proprio più ottimisti, però si esce con le idee molto più in ordine. Se volete l'ottimismo, fra un po' c'è il TG4 e guardate quello. Grazie a Umberto Galimberti.
Una cosa. Dunque, io sono venuto qui a Mantova per dire che questo è un gran bel libro.
A me piace.
Dovete assolutamente comprarlo, non vi pentirete.
È già finito.